L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi in diretta da Lugano, siamo ospiti del centro diurno di Unitas, siamo a casa Andreina e da qui vi terremo compagnia nel corso di tutta la mattina. Tra poco con noi Daria Radosta, membro del gruppo delle donne contadine. Già da alcuni anni le donne contadine ticinesi, costituitesi in diversi gruppi regionali, si sono distinte sia per l'appoggio dato al settore primario e alle locali società agricole, sia per la promozione di corsi ed iniziative volti ad aiutare e a stimolare ad un aggiornamento continuo coloro che sono attivi nel mondo rurale, sollecitandoli a rimanere sempre al passo con i tempi, tempi che per il settore primario non sono di certo rosei. E oggi con Daria parleremo dell'ultima serata dedicata alle sentinelle in agricoltura, un evento importante del quale ci parlerà proprio lei. Non mancheranno come sempre gli esperti del programma, pronti a raccontare tutto quello che c'è da sapere su orti e giardini in questo periodo. Con noi ci saranno Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, ma come sempre c'è anche la musica della domenica. Domenica mattina la musica popolare, si parte con Marisa Frigerio, suona mandolino.
Suona mandolino, questo valzer che fa innamorare. Stammi più vicino, io ti vorrei baciare. Suona mandolino, questo valzer che fa innamorare. Io voglio baciare. Musica che fa sognare nell'incanto della sera. Giro e mi par di volar abbracciata forte a te. Sento l'orchestra che suona, le note accarezzano dolci il mio cuore. La voce tremula del mandolino è come un richiamo d'amor. Suona mandolino, questo valzer che fa innamorare. Stammi più vicino, io ti vorrei baciare. Suona mandolino, questo valzer che fa innamorare. Vieni più vicino, la tua bocca io voglio baciare. Ti guardo e tu guardi me, son felice questa sera. Vorrei restare con te, non vorrei lasciarti più. Sento l'orchestra che suona, le note accarezzano dolci il mio cuore. La voce tremula del mandolino è come un richiamo d'amor. Suona mandolino, la la la.
Le 9:11 minuti, buongiorno Daria Radosta, benvenuta.
Buongiorno a tutti, buongiorno Lara, grazie per avermi qui con voi.
Beh, bisogna dire che almeno non mi sento troppo in colpa, perché siamo a casa Andreina oggi, quindi Lugano, e tu arrivi, diciamo, dalla tenuta Balli.
Sì, esattamente.
Abbastanza vicino.
Sì, esatto.
Oggi sei qui per rappresentare le donne contadine e bisogna subito dire che siete divise in gruppi a livello proprio della Svizzera italiana, questo per permettere uno la facilità degli incontri e due di arrivare un po' dappertutto.
Sì, è proprio questo il senso.
Senti, ma tu sei una donna contadina?
Non proprio, o almeno non al 100%. Io sono nata e cresciuta nell'azienda agricola dei miei genitori, la fattoria Lui a Novazzano. Per motivi di salute non ho poi fatto un percorso professionale in ambito agricolo, ma ho studiato commercio a tempo pieno, però sono poi rimasta sempre legata al settore per uno o per un altro motivo.
Allora, entreremo anche nei dettagli del tuo lavoro, perché il tuo lavoro è comunque, come dicevi, strettamente collegato all'agricoltura, perché non c'è nessun contadino che non debba fare contabilità.
Esattamente, amministrazione, sì.
È un tasto dolente.
Abbastanza.
Perché ci vuole tempo.
Sì, no, la burocrazia richiede una bella fetta di tempo in ambito agricolo. Io sostengo due attività agricole attualmente, il resto del tempo aiuto nelle attività estive e primaverili alla tenuta valli.
Quindi praticamente dal computer alla terra.
Sì, sempre.
Dalle scarpe normali agli stivali.
Sempre.
Dalle mani curate alle unghie piene di terra.
Sì, potremmo
definire. Una cosa del genere.
Sì, sì, esatto.
E un po' per entrare un pochino nei cliché, perché alla fine è un po' quello il cliché, hai sposato un contadino.
Sì, mio marito era il responsabile della tenuta valli.
E quindi a lui è andata abbastanza bene.
Spero di sì.
Anche per te però.
A me sicuramente, per intanto.
Dicevo, abbastanza bene perché è riuscito ad avere una donna al suo fianco che fosse in grado di portare a casa tutti i conti, di avere una contabilità perfetta, tutti i classatori in ordine.
Sì, sì, ecco, cerco di fare un po' questo.
Però è questo il cliché dal quale vogliamo uscire, perché per voi è così, è normale, no? Tu hai studiato quello, lui ha studiato quello, però la donna contadina non fa solo la contabilità. Nel vostro gruppo ci sono donne che gestiscono l'azienda dalla A alla Z, donne che invece si occupano appunto della parte invece più burocratica, perché magari c'è la famiglia, ci sono i figli, e ci sono diverse donne contadine. Non si può dire che la donna contadina è una sola, rappresentata da te o da un'altra persona. Sono donne che fanno mille ruoli diversi.
Sì,
diversi.
Ci sono mamme o sorelle anche di agricoltori, persone vicine, non direttamente collegate al mondo contadino, ma magari anche solo appassionate. Ci sono le lavoratrici che, appunto, come hai ben detto tu, svolgono lavori differenti all'interno dell'attività, magari più sul lato turistico piuttosto che su quello amministrativo o a diretto contatto con il mondo contadino e gli animali.
Senti, ma diciamo che le donne contadine, abbiamo detto, sono suddivise in dei gruppi,
sì,
che si trovano più volte all'anno, che organizzano dei corsi, e dal tuo punto di vista far parte di questo gremio, diciamo, aiuta a sentirsi anche un po' più coinvolte nel mondo maschile?
Questo non so dirtelo. Secondo me il fatto di raggrupparsi tra donne è importante proprio per un sostegno una con l'altra, perché magari con il mondo maschile alle volte la donna ha un po' di contrasto, invece tra donne ci si comprende. E io trovo che il gruppo delle donne contadine è bellissimo, c'è sempre un bellissimo ambiente, si può parlare di qualsiasi cosa, ci si capisce, ci si confronta, c'è accoglienza, ascolto, bellissimo, veramente lo consiglio a tutti quelli che sono legati al mondo contadino, versione rosa.
Versione rosa. E Daria, l'altro giorno, durante la giornata cantonale dedicata agli agriturismi, proprio la vostra presidente ha presentato l'associazione, la vostra associazione delle donne contadine, e lì ho scoperto che anche i simpatizzanti, anche la sottoscritta può far parte delle donne contadine come sostegno. Quindi io pensavo assolutamente no, che fosse dedicato solo proprio alle contadine. In realtà ecco che c'è un'apertura nei confronti degli simpatizzanti, di chi vuole sostenervi, e quindi questo è bellissimo. Con una microscopica, veramente microscopica tassa, si può sostenere le donne contadine.
Sì, assolutamente, chiunque voglia partecipare a questo bellissimo gruppo, poi appunto come detto sono suddivisi per regione i gruppi delle associate, ci si può iscrivere tranquillamente con una tassa simbolica annuale, si può partecipare alle varie attività, alle assemblee, ritrovi dell'Associazione Donne Contadine e condividere tanti aspetti, quindi che si sia legate a livello familiare al mondo contadino piuttosto che simpatizzanti, come dici tu, va benissimo.
Daria, quante volte ti è capitato di incontrare donne contadine, magari durante le assemblee, durante gli incontri della vostra associazione, e di poter scambiare delle parole, avere dei consigli da persone, donne più grandi di te, contadine magari che hanno passato l'intera vita in questo settore e che insomma ti hanno un pochino ispirato nella tua carriera.
Ma sempre, vabbè, a partire da mia mamma che ha fatto la contadina per una bella fetta della sua vita e mi ha sempre portato il suo esempio, le sue esperienze, i suoi consigli. Poi, come ho detto, a livello lavorativo ho gravitato attorno al mondo contadino in diversi aspetti, quindi ho sempre abbastanza recepito il contatto con altre donne, ma persino l'altra sera, la penultima serata informativa del progetto che poi parleremo più avanti, una donna, madre di famiglia di 4 figli, ha portato il suo esempio di quando era giovane e ha avuto i bambini, le difficoltà di essere mamma in agricoltura, di riuscire anche a farsi aiutare, accettare il fatto di farsi aiutare. Insomma, di consigli da donne nel mondo contadino più grandi di me ce ne sono sempre.
Ci ascoltiamo la canzone con Flavio Caldelari e poi entriamo nel cuore di quella che sarà l'ultima serata dedicata alle sentinelle in agricoltura, quindi un tema molto importante, perché sembra sempre tutto molto bello il vostro mondo, in realtà l'abbiamo visto più e più volte, è molto complicato, è molto difficile e soprattutto alle volte può portare veramente allo stremo delle forze, e per forze non si parla soltanto di muscoli, si parla anche di cuore, di cervello e di donne e uomini contadini che arrivano stremati, e proprio per questo è stato organizzato questo corso e questa sarà l'ultima serata. Ve ne parliamo tra pochissimo. In diretta da Casa Andreina oggi per parlare naturalmente di agricoltura con Daria Radosta. Stiamo parlando di quello che è un corso sviluppato in 4 serate, corso, forse il corso è troppo, però diciamo sono 4 serate che hanno un denominatore comune, un titolo comune. 3 si sono già svolte, Daria, manca l'ultimo appuntamento, e proprio perché l'ultimo è degno di nota, perché se qualcuno avesse voglia di partecipare e si fosse perso gli altri appuntamenti, ecco che 4 dicembre, giovedì 4 dicembre, dalle 20 alle 22 a Mezzana, al Centro Professionale del Verde, si svolgerà l'ultima serata del progetto Sentinelle in Agricoltura. Daria, vuoi dirci di più di questa serata?
Sì, assolutamente. Allora, la serata che si terrà il 4 di dicembre, questa settimana, io consiglio caldamente di partecipare. È legata al progetto Sentinelle per la salute mentale in agricoltura nel nostro cantone. Il progetto è promosso dalla sezione dell'agricoltura insieme all'Associazione Donne Contadine Ticinesi e l'Unione Contadini Ticinesi, i Giovani Contadini Ticinesi, in collaborazione al Laboratorio di Psicopatologia del Lavoro, che ha gestito queste serate, come pure l'ultima di questa settimana. E assolutamente un tema importante, lo stress, la depressione, insomma la salute mentale in generale toccano il nostro mondo sempre di più in generale, e quello agricolo del nostro cantone non è esente, per questo è importante fare prevenzione. Il progetto Sentinelle vuole creare un punto d'appoggio di primo contatto per quello che sono le problematiche psicologiche piuttosto che mentali dei colleghi e delle colleghe del nostro cantone in ambito agricolo.
Perché non se ne parla, gli agricoltori sono forti, però forti fino a un certo punto, poi chiunque può ritrovarsi di fronte a un burnout e magari non accorgersi appunto dei segnali, e quindi è bene parlarne, è bene trovare queste sentinelle.
Esattamente, proprio per questo che il progetto poi farà una formazione che si terrà il 29 di gennaio e il 12 di febbraio. Saranno 2 mattinate di formazione per le famose sentinelle che si potranno iscrivere per chiunque volesse partecipare e fare da sentinella tramite il sito sentinelle@agriticino.ch entro il 19 di dicembre. Le sentinelle avranno un ruolo di vitale importanza proprio per riuscire a captare, percepire i segnali d'allarme dei colleghi e delle colleghe in difficoltà, anche senza un diretto contatto verbale da parte dell'interessato. Quindi è assolutamente importante, chi volesse iscriversi non deve essere per forza legato al settore, anche un simpatizzante, ma è buono che ci siano persone disposte a fare da contatto.
Non bisogna appunto iscriversi alla serata per la partecipazione libera?
La partecipazione alla serata informativa del 4 di dicembre a Mezzana è libera, mentre se ci si vuole iscrivere come sentinella e fare poi la formazione delle 2 mattinate, lì bisogna iscriversi.
Ma chi potrebbe essere una sentinella, una buona sentinella in agricoltura?
Ma potrebbero essere i familiari, gli amici degli agricoltori e delle agricoltrici. Io mi iscriverò appunto e farò da sentinella anche. E è veramente importante perché, come dicevi prima tu, l'agricoltore e l'agricoltrice spesso non vogliono parlare dei problemi che ci sono, si sentono forti, ma spesso anche il tema è proprio visto un po' come un tabù, ma no, non capiterà a me, viene spesso sottovalutato, e per questo è importante sia la presenza alle serate informative sia che ci siano poi queste sentinelle formate sul territorio per dare sostegno a chi ne dovesse aver bisogno.
Daria, ma a queste serate fino adesso ci sono stati tanti giovani, c'è stata presenza anche di persone di una certa età, insomma, come è stato preso questo corso?
Allora, io devo essere onesta che sono rimasta colpita, perché le persone sono venute abbastanza volentieri, dai più giovani ai meno giovani, ci sono state domande, c'è stato interesse, e quello che quello che è saltato fuori da queste serate è innanzitutto un primo approccio alla tematica, quindi a fine serata magari già il fatto di riuscire a trovarsi tra colleghi e colleghe, discutere un po' del tema che, come dicevo prima, spesso è tabù, quindi già riuscire a poterne parlare subito subito dopo una serata informativa, secondo me è un gran passo avanti. E poi soprattutto anche il fatto che qualcuno è riuscito a portare il proprio esempio, la propria esperienza davanti agli altri di vitale importanza, proprio per dare un esempio, perché spesso l'abbiamo visto anche da alcuni studi, la vicinanza, l'esperienza, l'esempio dei colleghi e delle colleghe porta poi il diretto interessato a cercare aiuto a sua volta.
Daria, l'ONU ha dichiarato il 2026, anno che arriverà tra pochissimo, l'anno internazionale dei volontari in ambito di sviluppo sostenibile, dei pascoli, dei pastori, delle donne agricoltrici.
Sì, è fantastico e suona bene con il nostro progetto e con tutto quello che è il mondo contadino. Per questo veramente il progetto è importante.
Quindi sarà un 2026 in cui sentiremo parlare di voi
a tutto tondo.
In maniera costante.
Sì, speriamo.
E noi saremo con voi per insomma cercare di amplificare la vostra voce, perché siete importanti. Altrettanto importanti come gli uomini contadini, donne contadini, insomma un mondo che funziona proprio perché c'è questa fusione. E, Daria, rimani con noi perché so che ormai conosci Tiziano Pedrini da una vita, e quindi i suoi consigli sono sempre utili. Anche alla tenuta a Balli potrebbero essere utili questi consigli. So che stiamo parlando di un'estensione, un orto incredibile alla tenuta a Balli, però con Tiziano tra poco daremo gli ultimi consigli di stagione e insieme ad Alfredo Baratella affronteremo anche i consigli legati ai giardini. Ci sono le mondine e poi, come detto, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis.
Ciao Maria Catlinga, dummie nassia sa, si sigilia daria, lei la salsia sa ca, frise coie daiari, guarda un po' come balubi, balubi ding, le paesanote che le tote a turin. Oh bundi, 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 ancora una volta, ancora una volta, oh bundi, 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 ancora una volta, per io papì, ancora una volta, su dalla porta, ancora una via, su dalla riva, oh bundi, 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 ancora una volta, per io papì.
Cosa fa Maria Catlinga, l'insetanza al taburet, da una mano la ventainga e dall'altra il fassulet,
piena gioia che ti pias, dei namanti nell'ambras,
la curenta, le pibela e poi tra le mille là.
Oh, bundi, 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 ancora una volta, ancora una volta, oh, bundi, 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 ancora una volta, e per io papì, ancora una volta, su dalla porta, ancora una vira, su dalla riva, oh, bundi, 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 ancora una volta, e per io papì.
Per danse la monferinga, le rivaie e l'ufficial, la ciappa Maria Catlinga, la porta la mesa al val,
fate in là tu paesan, passo un mico, guarda in fa,
fammi una cambellinchi e ti fa un bel basin.
Oh bundi, 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 ancora una volta, ancora una volta, oh bundi, 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 ancora una volta, e per io papì, ancora una volta, sotto la porta, ancora una vira, sotto la riva, oh bundi, 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 ancora una volta, e per io papì.
Maria Catlinga, dummie dummie nassia sa, o se si chiglia daria, lei la salsia sacca,
rise coie dai arin, guarda un po' come balubi,
balubi bing, le paesarote che le tote a turin.
Oh bundi, 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 ancora una volta, ancora una volta, oh bundi, 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 ancora una volta, e per io papì, ancora una volta, sotto la porta, ancora una vira, sotto la riva, oh bundi, bundi, ancora una volta per papì, ancora una volta per papì.
Buongiorno e benvenuto Alfredo Baratella, benvenuto a casa Andreina Lugano.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Sì, buongiorno Lara e una buona domenica a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
Allora, iniziamo subito Tiziano con alcuni consigli, però diciamo subito anche a chi ci sta ascoltando da casa che può chiamarci allo 0848030808, ma che può anche scrivere al numero di WhatsApp di Rete 1, come state già, lo state già utilizzando in tantissimi, come ogni giorno, ogni domenica arrivano tanti messaggi. Ed è bello perché si possono anche allegare le fotografie, che non sempre è evidente insomma descrivere una problematica in orticoltura, e quindi è bello anche ricevere le vostre fotografie. Il numero per messaggiare con noi è lo 076 321 1113, WhatsApp di Rete 1. Dunque Tiziano, questo è un momento in cui l'orto può ancora regalarci qualcosa?
Sì, effettivamente dare consigli in questo periodo c'è poco da fare, chiaramente, perché l'orto possiamo dire che si trova a riposo o eventualmente anche in letargo, anche perché naturalmente la vita nell'orto continua. Ed è ancora in grado di darci qualche cosa, di darci qualche prodotto, e abbiamo i tipici prodotti dell'autunno o d'inizio inverno che possono essere raccolti in questo momento e possono restare anche sul terreno. In questo momento si raccolgono i pori. Chi ha seminato delle rape il mese di agosto può naturalmente procedere anche in questo caso alla raccolta. Eventualmente con queste rape può raccoglierle tutte e poi conservarle in cantino o eventualmente in frigorifere, che possono stare benissimo ancora per qualche settimana e poi essere usate anche durante il mese di gennaio. D'altro canto, lavori nell'orto in sé in questo periodo c'è poco da fare, a meno che qualcuno abbia la possibilità o ha avuto la possibilità di coprire le proprie colture seminate in agosto con delle insalate, soprattutto delle cicorie, che possono essere raccolte anche durante l'inverno quando la temperatura non scende al di sotto dello zero. Sicuramente se tra gli ascoltatori c'è gente che ha seminato o piantato del formentino, anche questo è un prodotto tipico della stagione che può essere raccolto. Il formentino può sopportare anche temperature relativamente basse. Se muniti di una copertura, naturalmente la coltura può essere continuata anche nel corso dell'inverno. Per quanto concerne i lavori direttamente, è possibile in questo momento, dal momento che il terreno non è ancora gelato, o è gelato solo leggermente, è già possibile eventualmente procedere alla vangatura delle superfici, soprattutto per prepararlo per le colture che vengono piantate relativamente presto in primavera, nel corso del mese di marzo. Naturalmente mi rivolgo principalmente a chi abita ad una certa altitudine, chi abita in montagna, naturalmente l'orto in questo momento è assolutamente a letargo e quindi non è il caso di risvegliarlo.
Assolutamente no, assolutamente no. C'è Carlo in linea. Buongiorno Carlo, benvenuto.
Buondì Lara, buondì. La mia domanda Senti è una domanda curiosa.
Ascolta, ho visto... Aspetta, com'è? Solo un secondo Carlo. Solo un attimo Carlo. Ho visto che tu ci stai chiamando per un salice.
Sì.
L'unica cosa che ti chiedo è di non chiederci se piange o non piange, perché l'hanno già fatta questa battuta.
No, non per un salice. Quando potto i salici, io metto giù nell'acqua un po' di salici per far fare le radici.
Vedo Alfredo Baratella che annuisce, quindi stai andando bene, Carlo.
Ecco, poi la mia domanda è questa. Quando sono fatte le radici, che io tolgo i salici, posso tenere l'acqua per far fare le radici a dei rami di piante di frutto?
Carlo, lo chiediamo subito ad Alfredo. Carlo, lo chiediamo subito ad Alfredo. Sentiamo la sua risposta, Alfredo.
Brava. Allora, il salice, buongiorno Carlo innanzitutto, buona domenica.
Buondì, buondì.
Il salice è una pianta che radica con una grandissima facilità, forse una delle nostre piante che radicano più facilmente, tant'è vero che spesso durante l'autunno o anche fino alla primavera si prendono semplicemente dei tronchetti di salice che hanno un diametro che va dai 2-3 cm ai 5 cm di diametro, e li si usano come picchetti a volte per sostenere delle zone dove il terreno tende a muoversi. e nel giro di un anno loro radicano creando delle nuove piante. Quello che tu hai fatto praticamente è aver fatto questo processo nell'acqua. Ora, se nell'acqua siano rimasti degli agenti che permettono di far radicare altre piante, non te lo so dire, ci vorrebbe uno studio un po' più approfondito, perché di solito questi componenti sono contenuti nella pianta stessa. Non credo che dia un gran risultato. No. Esistono però, per facilitare la radicazione, degli ormoni di crescita che si possono anche acquistare sotto forma di polveri, e di solito chi produce delle piante, chi fa delle talee di camellia per esempio, oppure i bonsaisti li usano anche per far radicare più facilmente certe piante, questi li si possono avere, e solitamente si immerge la talea prima in questa polvere per poi metterla in terra, e con questo si ha un risultato ottimale.
No, perché mi aveva detto la mia figlia Nadia con Antoine, mi pare che si possa prendere l'acqua dei salici per far fare le radici a rami di piante da frutto.
Ok, beh, questa potrebbe essere una novità. Forse c'è una migrazione di questi elementi di ormoni dalla pianta all'acqua, e viene trasmessa poi alla pianta. È possibile, appunto, però io non sono a conoscenza di studi in questo riguardo.
Bene.
Grazie Carlo.
Mille, Alfredo. Ciao.
Carlo, un caro saluto a te. Buona giornata, Carlo. Allora, Mauro chiede se si possono già raccogliere i kiwi. Alfredo?
Beh, direi di sì, assolutamente. Anzi, l'ideale sia per i kiwi che per i cachi è di eseguire la raccolta prima che ci sia il gelo. Dunque, a dipendenza di dove abita il nostro ascoltatore, potrebbe essere stato tardi o potrebbe essere ancora in tempo, proprio perché se il frutto inizia a gelare non si consumerà più, inizia poi a marcire, perché si rompono proprio le strutture che ci sono all'interno del frutto.
E Robby, a tal proposito, ci ha mandato delle fotografie della sua raccolta della scorsa settimana. Beh, si vedono le zucche che hanno preso il gelo, e dice: due giorni dopo in casa erano completamente molli e inutilizzabili. Tiziano, normale?
Beh, è assolutamente normale. La zucca è un ortaggio, diciamo, di origine tropicale, quindi le temperature al di sotto dello zero non le sopportano. Quindi chiaramente i tessuti si spaccano e la pianta marcisce, cioè diciamo il frutto marcisce.
Invece poi manda delle fotografie delle verze sotto la neve, quelle stanno benissimo.
Le verze fanno parte di quel gruppo di ortaggi, almeno certe varietà, che sopportano temperature anche fino a meno 8, meno 10. L'importante è scegliere le varietà giuste, quindi le varietà che hanno un fogliame molto scuro.
Vorrei fare delle talee da una pianta di fico che mi regala frutti meravigliosi, cosa devo fare? Adesso è presto, ci scrive sempre Roby.
Ma questo ci dà la possibilità di introdurci un po' nei lavori invernali da fare nel giardino. Allora, scusate, per un fico la moltiplicazione per talea non è tanto consigliata, perché fatica a radicare. Magari utilizzando gli ormoni di cui si diceva prima può essere un po' più facile, però la cosa più semplice, siccome il fico è una pianta che produce tanti polloni, che sono quei cacci che vengono da sottoterra, è quella proprio di aspettare un pochino, direi il mese di marzo, in modo tale che l'inverno passi, e estrarre questi polloni, che spesso hanno anche delle piccole radichette, in modo tale che abbiamo una pianta già pronta per essere piantata, e di conseguenza avere la stessa tipologia di pianta, dunque un clone della pianta madre. Questi sono un po' tutti i lavori che si possono fare durante l'inverno. Quando cadono le foglie abbiamo il riposo vegetativo, e di conseguenza possiamo eseguire tutto quello che sono le potature e tutto quello che sono i trapianti, proprio perché la pianta non assorbe più acqua delle radici, e di conseguenza questo è un momento ideale per eseguire questo genere di lavori.
Se ti dico platani, è questo il momento giusto? Io so che è sensibile l'argomento platano.
Beh, il platano è sensibile, è una malattia ormai da diversi anni nel nostro cantone presente, soprattutto nella zona nel Sottoceneri. È stata dunque fatta un è entrato questa questa malattia è entrata in quarantena, questo significa che ci sono delle metodologie di lavoro che, o di attuazione obbligatoria per tutte le persone che posseggono dei platani, ovvero l'obbligatorietà di segnalare degli eventuali sintomi di cancro colorato del platano, li si vedono un po' sulla corteccia, quando la corteccia assume delle colorazioni che vanno dal verde, quando è sano, verde marrone, ma che vanno verso un marrone invece, diciamo, di ramo secco. Questo è possibile che sia dovuto a questo cancro. Comunque per tutti i platani, anche per quelli sani, è vietato fare le potature durante la stagione vegetativa. Il termine per poter iniziare le potature è domani, dunque il 1° dicembre, quando i platani sono in riposo vegetativo. Questo sia per le potature della chioma che anche per le potature delle radici, perché anche attraverso le radici noi potremmo, far proliferare questo fungo e di conseguenza far ammalare altri platani che sono nelle vicinanze, o magari portare queste spore anche in eventuali centri di compostaggio.
Difatti è interessante andare anche a vedere sul sito del servizio fitosanitario cantonale, quindi si accede proprio alla pagina dedicata al cancro colorato del platano e ci sono anche le fotografie per riconoscere questa malattia. C'è l'avviso che la potatura, appunto, come dicevi Alfredo, è permessa dal 1° dicembre 2025 fino alla ripresa vegetativa. Poi c'è anche scritto che prima di procedere bisogna controllare se la parcella si trova in una zona focolaio e in quel caso anche per le semplici potature è necessario compilare il modulo di notifica per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su piante di platano. Insomma, è bene che queste indicazioni siano conosciute. È chiaro che un giardiniere professionista le conosce a menadito, ma magari qualche privato decide di improvvisarsi, allora ecco che una veloce e rapida lettura del sito del servizio fitosanitario ci fa capire subito cosa si può fare e cosa no. Non sono indicazioni che vengono date per limitare, sono indicazioni che vengono date per evitare che questa malattia possa combinare ancora più guai.
No, infatti poi comunque quando si parla di platani non si parla di piante piccole che possono essere facilmente potate, ci vuole senz'altro una certa capacità per poter salire su queste piante e salire in sicurezza, per cui solitamente sono operazioni che eseguono più che i giardinieri, magari proprio degli arboricoltori che hanno una capacità di poter lavorare in cordata e senza andare a rovinare la pianta, loro sono molto informati. Dunque, oltretutto la potatura di questi, soprattutto del platano, può essere anche rischiosa, perché il platano è un albero che fatica a cicatrizzare, oltretutto è uno dei legni più pesanti perché contiene tantissima acqua e quando si eseguono dei tagli troppo grossi si condanna a morte la pianta, perché poi all'interno inizia a marcire e questo marciume crea poi in seguito delle rotture di rami, che chiaramente questo marciume potrebbe arrivare anche in zone sensibili e poi creare proprio delle rotture in caso di temporali. È senz'altro un'operazione molto delicata, si fanno meno danni a non potare piuttosto che a potare.
Sì. Quindi sempre rivolgersi a dei professionisti mi sembra l'opzione migliore in questo caso. Ci sono i moscardini e poi ancora tantissime domande legate alle potature, di sicuro risponderemo a tutti i vostri messaggi, ma come sempre potete anche chiamarci in diretta allo 0848 03 0808. I moscardini.
Thank you.
0848 030808, ma c'è sempre anche il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113, che state utilizzando in molti. Se ho mandato una fotografia, ha dato una potatina al suo limone, però non sa bene se è un limone o un mandarino. Certo è, Alfredo, mi sembra di notare che è una potatura bella incisiva quella di Seo, non è rimasto più niente.
Sì, allora, non è proprio il momento migliore per fare le potature, per toccare gli agrumi, proprio perché vanno in dormienza e hanno bisogno delle loro foglie per poter passare l'inverno. Sto osservando appunto l'immagine e è possibile che la pianta non sia stata, sia cresciuta, non ci sia più il punto d'innesto, e vedendo anche le spine che ci sono sul tronco probabilmente era un selvatico. Allora, il momento migliore per innestarli è durante la spinta vegetativa, dunque dovrà aspettare almeno il mese di maggio in modo tale che ci sia della spinta vegetativa. Chiaramente dovrà riuscire ad avere delle marze per poterle mettere. Io premetto che non sono uno specialista di agrumi, dunque non ho mai innestato degli agrumi e di conseguenza non posso dare dei consigli specifici su come innestarli. Li ho sempre acquistati innestati e spesso ci possono essere anche dei problemi di affinità o disaffinità tra le diverse specie di agrumi, dunque bisognerebbe prima capire che cosa c'è come selvatico e poi sapere esattamente qual è la specie che si può portare sopra. Abbiamo un bravo conoscitore di agrumi in Ticino, che è anche un coltivatore nel Gambaronio, che è
Eisenhut,
Reto Eisenhut,
che salutiamo
se ci ascolta, e sicuramente lui saprà dare dei consigli più specifici.
È arrivata un'altra fotografia, sempre interessante guardare le vostre fotografie e poterle commentare. Allora, questo è un oleandro, una fotografia di un oleandro, che se non erro è stato messo in una botte del vino come vaso, molto interessante anche come a livello scenografico. E ci scrive questa ascoltatrice o questo ascoltatore che non si firma: mia mamma dice di potarlo, io però vorrei aspettare, voi che consiglio mi date? Beh, sempre a proposito di potature, Alfredo, l'oleandro come si comporta in questo periodo?
Beh, prima mi ha parlato della potatura delle piante che perdono le foglie, l'oleandro invece fa parte di quelle piante sempreverdi, oltretutto è anche una pianta mediterranea e di conseguenza, soprattutto per questo secondo motivo, il fatto che sia una pianta mediterranea e di conseguenza sensibile al freddo, io consiglio di potarlo verso la fine dell'inverno in modo tale che la stessa vegetazione della pianta possa proteggere un'eventuale discesa delle temperature, e effettuando la potatura invece al mese di fine marzo, inizio aprile, permettiamo alla nuova vegetazione di partire dal punto sano della pianta. Dunque assolutamente non lo potrei, al massimo quello che si può fare è legarlo per evitare che un'eventuale nevicata lo possa schiacciare.
Anche le rose adesso si possono in qualche modo, diciamo, legare?
Beh, le rose è un discorso leggermente diverso, è una pianta che perde le foglie, evitiamo di potarle le basse subito, proprio perché è una pianta che non va proprio in dormienza, anzi se dovesse arrivare un po' di caldo dopo queste settimane di freddo, lei partirebbe anche se fosse il mese di febbraio, per dire. Per cui si fa una prima potatura abbassando, stiamo parlando adesso delle rose nane o delle rose a cespuglio, una potatura che eviti un'eventuale caduta della neve di spaccare i rami. Solitamente la si fa altezza ginocchio, in modo tale che i rami possano essere abbastanza robusti da sopportare un carico nevoso. Una seconda potatura, e la vera potatura, la si esegue invece il più tardi possibile, ovvero fine di febbraio, inizio di marzo, in modo tale che da quando poi eseguiamo la potatura alla ripresa vegetativa passeranno ancora un paio, se non tre settimane, e questo ci assicura che non ci saranno più gelate forti che ci faranno bruciare le eventuali crescite nuove.
Buongiorno, vi disturbo per sapere quando si potrà tagliare la talea del fico d'India per la riproduzione di un'altra pianta.
Ma il fico d'India invece radica con una con grande facilità, la si potrebbe prendere se la si mette a una temperatura attorno ai 20 gradi in sabbia, riuscirebbe a radicare abbastanza facilmente. Dunque non ha periodi specifici, l'importante è che abbia un calore e riesce a radicare con tanta facilità, proprio perché all'interno della foglia ha tante riserve che permettono a queste pale di poter radicare.
Tiziano, io ti ringrazio per aver portato questa mattina delle rape direttamente da casa tua per la sottoscritta come regalo di Natale. Mi hanno detto che il decotto di rapa funziona benissimo contro la tosse. Adesso chiederemo ad Alexander, il cuoco di casa Andreina, di andare a preparare questo decotto, così eviterò di continuare a tossire in diretta per tutta la mattina.
Beh, sono contento di averti portato qualcosa di utile, non solo a livello culinario, ma anche a livello farmaceutico.
In realtà avrei voluto utilizzarle in un altro modo,
per utilizzarle nei due modi, fai il salata o in minestra.
Allora ne tengo una per Alexander e il resto porto a casa.
Da tu. Sono tutte a tua disposizione, poi nell'orto ce n'è ancora.
Benissimo, grazie Tiziano davvero per essere stato con noi, ci ritroviamo tra 7 giorni, lo stesso vale per Alfredo Baratella che continua a rispondere alle vostre domande che arrivano allo 076 321 11 13. Tra pochissimo la Domenica Popolare in diretta da casa Andreina, che oggi per l'occasione è aperta, quindi se avete voglia di venire a trovarci potete farlo, siamo qui per voi, siamo in diretta su Rete 1 fino alle 12:25 di questa mattina e sono già arrivati i prossimi ospiti che non vedo veramente l'ora di salutare e di avere con noi in diretta su Rete 1.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch